E con questo incontro, che abbiamo intitolato La preghiera che apre il cielo, vedremo tre momenti della preghiera di Gesù. I primi due li abbiamo già visti sotto altri aspetti e poi un terzo. Il primo momento vediamo che Gesù prega quando viene battezzato. Lui si è presentato a Giovanni presso il Giordano insieme a tutto il popolo, è entrato anche lui nell'acqua, pur non essendo peccatore, insieme a tutti i peccatori, così da farsi anche lui solidale, da essere solidale con la nostra situazione di peccatori, e in questo modo egli ha assunto su di sé il peso del peccato degli uomini. Dice l'Evangelista che appena battezzato, mentre pregava, non dice niente di più. L'Evangelista non dice che tipo di preghiera faceva, non ci dice neanche quanto a lungo avesse pregato, però il termine mentre pregava, mentre stava in preghiera, questo vuol dire che Gesù ha dato una certa continuità a questo gesto della preghiera, non è stato soltanto un attimo. Cosa succede? Mentre Gesù pregava, si è aperto il cielo. Quindi la preghiera di Gesù apre il cielo. Quando tutto il popolo fu battezzato e mentre Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì. Che cosa vuol dire che il cielo si apre? Che cos'è il cielo? Con questa parola noi diciamo quel qualche cosa che per noi è misterioso, irraggiungibile, che non sappiamo cosa c'è al di là, che nasconde le cose più belle, perché nel nostro immaginario mettiamo in cielo le cose più belle, mentre le cose brutte invece le mettiamo un po' più in giù, da qualche altra parte. Quindi dire che il cielo si aprì vuol dire che ormai non ci sono più segreti. Ciò che è nascosto da secoli si manifesta. Le cose più belle, le cose di Dio, vengono alla luce degli occhi degli uomini che le possono contemplare. Questo avviene mentre Gesù stava in preghiera dopo aver ricevuto lo Spirito. Allora il cielo si aprì. Allora non sappiamo più se per guardare il cielo dobbiamo guardare in alto o se per guardare il cielo basta che guardiamo Gesù che sta in preghiera pieno di Spirito Santo, cioè sta rivolto al Padre. Con questo atteggiamento di Gesù rivolto al Padre nello Spirito Santo, che è Spirito d'amore, ecco, vedendo Lui noi vediamo il centro del cielo. Gli uomini possono cominciare, quindi noi possiamo cominciare a vedere e a udire ciò che non si è mai udito, non si è mai visto. La preghiera di Gesù quindi non solo apre il cielo, ma lo porta sulla terra. per cui contemplando Gesù o stando vicino a Lui possiamo giustamente chiederci: ma dove siamo? Siamo ancora in terra o siamo in cielo? Quando siamo con Gesù non c'è più differenza, non c'è più barriera o oscurità. E in questo momento, ecco, scese su di lui lo Spirito Santo in apparenza corporea come di colomba, quindi anche quello Spirito di Dio che nessuno ha mai visto o immaginato, ecco, gli occhi degli uomini lo possono contemplare, Dio lo rende visibile agli occhi degli uomini. E anche una voce venne dal cielo, e questa voce cosa dice? Dice la gioia di Dio, la gioia di Dio. In te mi sono compiaciuto. È la gioia di Dio. Se, e chi è la gioia di Dio? È ancora Gesù, la gioia di Dio, che dà appunto questa testimonianza in quel momento. Tutto questo avviene mentre stava in preghiera. Di qui comprendiamo come sia ricca la preghiera di Gesù, preziosa, importante per noi, importante in sé, ma importante anche per noi, perché la preghiera di Gesù dà una svolta anche alla nostra vita. Da questo momento il cielo è aperto, non ci troviamo più in una situazione di incomunicabilità con Dio, come si trovano tutti gli uomini che non hanno questa conoscenza e questo rapporto con Gesù. Tutti i popoli, o diciamo tutte le religioni, che non hanno un rapporto così vivo di amicizia, di contemplazione, di unità con Gesù, per loro il cielo è chiuso, non sanno, non immaginano, non sognano quello che può esserci nel cielo. Per loro, nel cielo cosa può voler dire? Allora ancora nel cuore di Dio e nella mente di Dio e nell'opera di Dio. La preghiera di Gesù ci ha aperto il cielo, un cielo che troviamo ancora e sempre ormai aperto, non ha più bisogno di aprirsi, perché una volta che è aperto tutti i misteri ci vengono pian piano svelati. Guardiamo un secondo momento di preghiera di Gesù, al capitolo 9. Gesù salì sul monte a pregare. E mentre pregava, anche questa volta mentre pregava, succede qualche cosa di nuovo. Il suo volto, eccolo, non è più come quello che hanno visto i discepoli fino a quel momento. Il suo volto è altro. Com'è il volto di Gesù in questo momento mentre li prega? Dovremmo dire è il volto come lo vedono gli angeli in cielo, come lo vede il Padre. I discepoli lo hanno visto diverso, prima non l'avevano mai visto, forse perché semplicemente i loro occhi non riuscivano a vederlo diversamente, così com'è in realtà, cioè così come lo vede il Padre, come lo vedono i suoi angeli. Il suo volto divenne altro, cambiò d'aspetto, la sua veste divenne candida e sfolgorante. Anche la sua veste, anche tutto ciò che è unito a lui, che è a contatto con lui, anche cose materiali come può essere la veste, ma se è a servizio di Gesù, ecco che è diverso, è candido e sfolgorante. Candido vuol dire che racconta la gloria di Dio, racconta vittoria, racconta qualche cosa che non è più della terra ma è del cielo. Candido, il colore bianco, ha questo significato nella mentalità biblica. E sfolgorante, escono folgori dal vestito di Gesù. Il vestito di Gesù è un po' come quella nuvola che avvolgeva il monte Sinai quando è salito Mosè, dalla quale uscivano i fulmini, le folgori, le luci che colpiscono e magari anche spaventano gli uomini perché non sono normali. Ecco, queste vengono dalla veste di Gesù. Non solo, ma ecco subito attorno a Gesù i personaggi del cielo. Fino a quel momento in cielo non poteva esserci nessuno, perché Gesù non era ancora sceso agli inferi per portare in cielo Adamo ed Eva e tutti gli altri. Ma Elia era stato rapito con un carro di fuoco ed era stato portato in cielo. E Mosè, probabilmente anche Mosè, di cui nessuno più ha mai trovato la tomba, forse anche lui. Quindi ecco questi personaggi, quei pochi che forse sono entrati in cielo prima di Gesù, o che erano i primi per entrare quando arrivava lui, eccoli qui vicino a lui. Tutti attendono che arrivi Gesù a prenderli per mano, a rivolger loro la sua parola. Quando Gesù prega, quindi, tutto il cielo è attorno a lui. Tutto il cielo dipende da lui, dipende dalla sua preghiera. Sembra quasi che i personaggi del cielo siano in attesa della preghiera di Gesù. Anch'essi manifestano la gloria di Dio e anch'essi parlano con Gesù. Di che cosa si parla in cielo? Qual è l'argomento dei santi? L'argomento atteso da tutti. Ecco, è la dipartita o l'esodo di Gesù, cioè il suo percorso, la sua strada, la strada che lui farà per uscire da esodo, per uscire da questo mondo, per arrivare al Padre e naturalmente portando con sé tutti i prigionieri, come dice il Salmo. Per condurre gli uomini a salvezza. Mosè ed Elia parlano con Gesù di questa sua strada. Quindi anche Mosè ed Elia sono in attesa di vedere la passione e la croce di Gesù, che è la strada del suo esodo, che avrebbe portato a compimento in Gerusalemme. La preghiera di Gesù quindi apre il cielo e noi cominciamo a vedere in esso il passato, Mosè ed Elia. Li vediamo in maniera diversa dal momento che Gesù ci ha aperto il cielo. Vediamo Mosè ed Elia in attesa di Gesù. Vediamo Mosè ed Elia in attesa della passione e morte di Gesù. Abbiamo una comprensione del passato diverso, della storia della salvezza, di tutto quello che è avvenuto, Mosè ed Elia, quindi tutta la Sacra Scrittura, possiamo cominciare a leggerla in vista dell'esodo di Gesù, in vista dei fatti di Gerusalemme. Ma poi, ecco, la preghiera di Gesù, aprendoci il cielo, ci fa udire anche quanto avverrà nel futuro. E il futuro è proprio questa, in questo momento il futuro è la strada di Gesù, la sua passione, morte, risurrezione. La preghiera di Gesù ci aiuta o ci rende capaci di contemplare tutta la storia della salvezza. E questa storia della salvezza, questa passione di Gesù che conclude la storia della salvezza, che è il culmine, è la meraviglia del cielo, è l'argomento di cui si parla in cielo. Perché una meraviglia? Perché Gesù salva gli uomini peccatori dalla conseguenza del loro peccato, li salva usando il loro peccato. Questa è la meraviglia del cielo. Il peccato degli uomini, cioè il rifiuto di Gesù, questo è il peccato più grave, che ha il culmine proprio a Gerusalemme, il rifiuto di Gesù è quel colpo che fa sgorgare la fonte per la salvezza degli uomini peccatori che lo hanno rifiutato. E questa è davvero una grande meraviglia, e quindi noi non ci meravigliamo che questo sia l'argomento di cui si parla in cielo, di cui parlano Mosè ed Elia e con loro anche, naturalmente, tutti gli altri che sono in cielo. Il rifiuto di Gesù da parte degli uomini dà il via alla salvezza degli uomini. Il nemico che è riuscito a far peccare l'uomo viene sconfitto proprio dalle sue stesse mani. Viene sconfitto proprio da ciò che lui riesce a far fare agli uomini. Gli uomini uccidono Gesù ed è proprio questa morte che li salva. Questa è la grande meraviglia. E quindi noi siamo riconoscenti a Gesù che con la sua preghiera continua ad aprirci il cielo, continua cioè a farci comprendere queste grandi meraviglie, grandi misteri della salvezza di Dio, salvezza che Dio ha preparato e che ci ha dato attraverso di Lui. Ma ancora dal cielo, anche questa volta, udiamo la voce. C'è ancora la stessa voce che si era sentita nel giorno del battesimo, la prima volta che è stato aperto il cielo, ancora quella voce che ripete la gioia di Dio, ma questa volta è la gioia di Dio di potersi far riconoscere come padre. Questi è il figlio mio, l'eletto. Dio parla di Gesù e parla di Gesù come figlio mio, quindi lui si manifesta come padre e vuol farci sentire tutto il suo amore per quest'uomo il cui volto è cambiato d'aspetto e le cui vesti sono diventate sfolgoranti. Dio ci parla di Gesù come il figlio di cui parla il Salmo II, e l'eletto, questi è il figlio mio, l'eletto, l'eletto come Isacco era il figlio amato di Abramo e che Abramo portava al sacrificio, o come per Giacobbe l'eletto era Giuseppe, il figlio a cui aveva fatto il vestito dalle lunghe maniche. E poi anche lì misteriosa la vicenda di Giuseppe, che per il peccato dei fratelli arriva in Egitto, soffre anche la prigione, ma poi proprio è lui che salverà i fratelli. Quindi col loro peccato, col loro odio, con la loro violenza, i fratelli hanno preparato la propria salvezza, o sono stati strumento inconsapevole della propria salvezza. E quindi la storia di Giuseppe è un'immagine che ci parla molto e ci aiuta a comprendere la vicenda di Gesù e la sua opera di salvezza per noi. Così, chiamandolo l'eletto, ecco che ci fa pensare a queste vicende, a quelle di Abramo con Isacco, a quella di Giacobbe con Giuseppe e i suoi fratelli. Questi è il figlio mio, l'eletto. Questa parola, l'eletto, ci porta a pensare ancora a quell'eletto di cui parlano i profeti, in particolare Isaia, il servo di Dio, che soffre, che realizza l'amore di Dio per il suo popolo attraverso l'offerta della sua vita, la sua sofferenza. Ecco, questo figlio eletto è la gioia di Dio. Lui con queste pochissime parole ci fa sentire come può vantarsi di quest'uomo che è lì in preghiera sul monte. E quindi a lui cede la parola, ascoltate lui. Finora tutto il popolo di Israele si era sentito dire: ascolta Israele, ascolta il tuo Dio. Se mi avessi ascoltato, non hai ascoltato. Adesso per ascoltare Dio ascoltate Lui, ed è Dio stesso che lo dice, la voce che viene dalla nube. Quindi a Lui Dio cede la propria parola. E tutto ciò avviene mentre Gesù sta in preghiera. Ascoltate Lui. Gli uomini che non sono stati capaci di ascoltare Mosè ed Elia, o li hanno ascoltati solo a intermittenza, adesso devono ascoltare Gesù. Ma ascoltare Gesù è più facile. Perché? Perché Gesù è mite, perché Gesù parla a noi con la sua vita, è umile, è uno che vediamo soffrire con noi e soffrire per noi. Quindi ascoltare Gesù diventa più facile che non ascoltare Mosè ed Elia, che parlavano in una maniera molto più forte e profetica, e la gente si spaventava nel sentirli. La preghiera di Gesù quindi ci mostra il cielo aperto, e noi scopriamo le cose più belle proprio in questo cielo aperto. Un terzo punto, l'ultimo, vediamo come Gesù prega. Finalmente l'Evangelista ci fa sentire alcune delle parole che Gesù dice nella sua preghiera. In quello stesso istante, 10:21, in quello stesso istante, è il momento in cui sta parlando ai 72 che sono ritornati pieni di gioia, perché avevano visto che anche il diavolo ubbidiva quando lo comandavano nel nome di Gesù. Gesù li ha un po' confortati, un pochino anche corretti, dicendo: ma non basta essere contenti a vedere il diavolo andarsene, rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Questo dice ai discepoli. Nello stesso istante Gesù esultò nello Spirito Santo. Quindi queste parole le dice ai discepoli, dice a loro di essere contenti, glielo dice con gioia, anche lui esulta in quello stesso istante. Qui le parole adoperate dall'Evangelista sono le stesse che ha adoperato per descriverci l'esultanza della madre di Gesù, di Maria, quando nel cantico davanti a Elisabetta ha detto: e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Qui l'Evangelista usa le stessissime parole per presentarci Gesù. Esultò nello Spirito Santo e disse: io ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nascosto queste cose ai dotti, ai sapienti, e le hai rivelate ai piccoli. Ecco, finalmente, dopo tante volte che l'Evangelista ci ha detto che Gesù era in preghiera, che Gesù pregava, che Gesù passava la notte in preghiera, finalmente sentiamo le parole che Gesù dice. E che cosa dice Gesù? La lode, la benedizione, il ringraziamento al Padre. Io ti rendo lode. E il Padre, Dio, lo chiama proprio Padre. Quindi in questa parola noi sentiamo da parte di Gesù affetto, vicinanza. Lui sa che Dio è la sua origine, lo chiama Padre, sa che viene da Lui per amore. Ma lo chiama anche subito Signore del cielo e della terra. E questo ci dice il rispetto, la coscienza della grandezza di Dio e quindi della nostra piccolezza. Ci aiuta a pensare questo o a ricordare questa espressione di Gesù, a ricordare le pagine della creazione e a vedere tutto quello che ci circonda come opera di Dio, come proveniente dalle mani di Dio. E quindi a considerare tutte le cose come degli aiuti per ricordarci del Padre nostro. Padre, Signore del cielo e della terra. Chiamandolo Signore del cielo e della terra, vediamo anche o comprendiamo come Gesù non sia spaventato mai da nulla di quello che c'è o che succede sulla terra, perché tutto ciò che c'è sul cielo e sulla terra ha un Signore, è soggetto a Lui. Quindi, se il Signore del cielo e della terra è mio Padre, non ho più paura a vivere a questo mondo. Queste parole, certamente noi non siamo capaci, io non ci penso nemmeno, di esaurire un po' tutto quello che Gesù poteva sentire, provare, pensare, dicendo Padre, Signore del cielo e della terra. Chissà quanti segreti svelano queste parole, solo che noi per poterli individuare uno alla volta dovremmo pregarle per molte volte queste parole, tenerle nel cuore continuamente per giorni e giorni per riuscire a capire cosa poteva voler dire anche per Gesù pronunciare queste parole: Padre, Signore del cielo e della terra. L'affetto e il rispetto, la vicinanza, ma coscienti di una grande diversità tra l'uomo e Dio, eccetera, eccetera. E perché Gesù rende lode, io ti rendo lode? Perché? Per quello che il Padre fa. Che cosa fa il Padre? Hai nascosto queste cose ai dotti, ai sapienti, come dire, il tuo cielo lo tieni ancora nascosto a quelli che si fidano della propria intelligenza o della propria superbia o si fanno grandi da se stessi. Hai tenuto nascosto e le hai rivelate ai piccoli. Queste cose, quali cose sono? Quelle di cui parlava prima, dei demoni che scappano, dell'invocazione del nome di Gesù e quindi del regno di Dio che viene. Il regno di Dio che viene a questo mondo perché se i demoni se ne vanno, vuol dire che il regno di questo mondo cede il posto a che cosa? Al regno di Dio, che sta arrivando. Queste cose le hai tenute nascoste ai dotti e sapienti, e le hai rivelate ai piccoli. Quindi Gesù non loda il Padre per miracoli o per cose chissà che spettacolari, ma per questo motivo, perché il Padre si confida con gli uomini e in particolare o esclusivamente con quelli piccoli, che sono i suoi discepoli, i discepoli di Gesù. Perché si confida con loro? Ma perché essi si sono fatti così piccoli da invocare il nome di Gesù, da non far conto sulle proprie forze, ma sulla potenza del nome di Gesù, perché è stato invocando il suo nome che i demoni se ne sono andati e che hanno curato le malattie. Gesù loda il Padre perché egli si confida con i suoi discepoli. Gesù è contento di questo, è contento di essere conosciuto dai suoi discepoli, è contento che essi conoscano la potenza del suo nome. Sì, Padre, perché così a te è piaciuto. Anche il Padre sta godendo di fare quello che sta facendo. Anche il Padre è contento di rivelare ai piccoli, cioè ai discepoli di Gesù, di rivelare a loro la sua grandezza e i suoi misteri. Il più piccolo di tutti, chi è? Gesù sente se stesso come il più piccolo di tutti, tanto che continua: ogni cosa mi è stata affidata dal Padre mio, e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio. Gesù sa di essere il più piccolo e di aver avuto tutta la confidenza del Padre, tanto da conoscerlo pienamente. Gesù sa che il Padre gli ha affidato tutto, ogni cosa. Lui stesso si sente conosciuto del tutto dal Padre, non ha segreti verso il Padre, e il Padre non tiene segreti verso di lui. Non solo, ma ha ricevuto dal Padre anche il potere di farlo conoscere. Nessuno sa chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Quindi lui, Gesù, si sente in grado di rivelare chi è il Padre. E lo fa, lo sta già facendo e lo farà, tanto che nel Vangelo di Giovanni si legge che Gesù, l'unica cosa di cui Gesù può a un certo punto vantarsi, non sono i miracoli, neanche la risurrezione di Lazzaro, ma ho fatto loro conoscere il tuo nome e lo farò conoscere ancora. Quindi anche adesso Gesù vuole a noi rivelare il nome del Padre, rivelarci la realtà, la vita del Padre. Nella preghiera di Gesù quindi risalta il suo rapporto familiare col Padre, la sua gioia che è il Padre. Il Padre dai cieli parla di Gesù: questo è il Figlio mio, tu sei il figlio mio. Quindi il Padre nei cieli aperti parla di Gesù. E Gesù sulla terra, che ormai è un tutt'uno col cielo, parla col Padre e parla di Lui, gode di Lui, contemplando il suo modo di fare. Quando Gesù prega, quindi il cielo è aperto e riversa sulla terra i suoi segreti, le sue ricchezze e la pienezza della sua gioia. Una cosa bella che noi notiamo certamente osservando questa preghiera di Gesù è come questa preghiera è libera, completamente libera da se stesso. Gesù gode del Padre, non chiede nulla per sé. È una preghiera libera, bella. Non occorre sentirsi nel bisogno di pregare per questa preghiera, perché anzi è una gioia pregare in questo modo. Così Gesù con questa preghiera ci insegna, anche se vogliamo imparare, ci mostra come è possibile che i suoi discepoli preghino, continuando la sua preghiera, continuando la sua lode al Padre. È una preghiera, quella di Gesù, che non è colma di tristezza per la situazione del mondo, per il peccato degli uomini, ma colma di gioia perché si fissa sull'amore pieno del Padre per gli uomini e per noi. È una gioia, è una preghiera che si svolge nella gioia. Gesù esultò nello Spirito Santo e disse. Prima di insegnare il Padre nostro, Gesù ha fatto vedere ai discepoli questa preghiera. Forse per quello i discepoli gli hanno chiesto poi di insegnar loro, che lui insegni loro a pregare, perché è una preghiera gioiosa, che dà gioia. Esultò nello Spirito Santo, è la gioia del cielo aperto. Ecco, nel momento di silenzio che abbiamo adesso, restiamo su questi tre momenti: Gesù che prega dopo essere stato battezzato e il cielo si apre. Sul monte Gesù prega e il cielo già aperto si manifesta, lo vedono anche gli uomini, anche i discepoli. E sentiamo quali sono gli argomenti di cui si parla in cielo. L'argomento principale, la meraviglia più grande anche per i santi e per gli angeli, quella meraviglia che è la passione e morte di Gesù. E poi concludiamo la nostra riflessione fermandoci su questo terzo momento, la preghiera di Gesù che esulta nello Spirito Santo per il Padre e per il suo modo di fare. Vediamo anche come Gesù non si mette ad insegnare al Padre cosa deve fare, ma invece gode del suo modo di fare, proprio bello. Il modo di fare di Dio, quello che Dio ha deciso di realizzare su questa terra. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre, sempre.